Ciao amici e bentornati su Broncio, il podcast di chi ha finito tutte le puntate di Alessandro Barbero e non sa più cosa ascoltare. Stavo pensando di inaugurare una nuova sezione di Broncio, l'angolo settimanale della polemica, perché ogni giorno nei nostri feed social si consumano agguerritissime battaglie dialettiche e per me è molto faticoso, cioè servono molte energie per informarsi, discutere, fare i meme, capirli, stare sul pezzo. In più, dopo una settimana arriva una nuova polemica che sostanzialmente rende obsoleta quella precedente, quindi che ne è di tutta la fatica, di tutto il tempo speso, gli sforzi e tutti quei momenti andranno perduti come lacrime nella pioggia. No, davvero, che cosa rimane? In teoria, se abbiamo usato queste discussioni in modo costruttivo, è stato un esercizio dialettico, altrimenti tutto scompare. In questo contesto io continuo a segnarmi link, articoli, spunti, cose da leggere per prepararvi dei podcast pazzeschi che risolvano tutte le vostre perplessità. Il problema è che ne accumulo talmente tanti che poi a un certo punto non ho più tempo di leggerli e nel frattempo è passato troppo tempo. E non so, per esempio era successo anche con la polemica su Indro Montanelli, ho 100 pagine di bibliografia e poi niente, nessuno già si ricorda più di chi era. Spero che fra un paio d'anni tornerà di nuovo ciclicamente questa polemica, così io potrò far uscire il mio podcast super pertinente e ragionato. Pensavo che almeno mi piacerebbe tener traccia di tutte queste polemiche, una specie di bignami, un album dei ricordi della polemica. Così, non lo so, fra 10 anni potremo dire, ah, vediamo un po' nel 2020, invece di fare qualcosa di buono per l'umanità, come passavamo il nostro tempo. Non ci sarà troppo approfondimento, sarà più un elenco dei passaggi fondamentali. Le mie idee non saranno quelle definitive perché io sono molto lento a ragionare da solo sulle cose, quindi se eventualmente sbaglio mi correggerete, lo accetto. Prima polemica, la tipa di Mondello arriva su Instagram e in un giorno supera i 100.000 follower. Ah, il trionfo della mediocrità, Instagram è un posto vuoto, siete stupidi. Diciamo che questi 100.000 follower non arrivano dal nulla. C'è una pagina trash che si chiama Trash Italiano, che ha milioni di followers, che ha condiviso il profilo di Angela da Mondello. C'è anche voi, se Trash Italiano vi condivide il profilo, arrivate a 10.000 followers. Poi chiaro, voi non siete dei meme viventi, quindi non supererete certi numeri, però dato il contesto, secondo me è anche normale che sia successo. Sono dei numeri alti, possiamo definirla un influencer? Probabilmente nel breve periodo sì, perché anche oltre al numero dei followers sta generando un certo engagement, poi magari col tempo tutto questo finirà e rimarrà solo il numero dei followers, però diciamo che se lei sa sfruttare il momento, so soldi, so sicuramente soldi. Comunque qualcuno si è uscito fuori dicendo non è possibile, Alberto Angela ha meno di 150.000 follower, lei ce n'ha di più, che schifo, challenge, riempiamo di follow Alberto Angela. E quindi a questo punto ci ritroviamo con il profilo di Alberto Angela seguito da più di 200.000 persone. Quindi lato positivo, c'è da dire che il confronto non aveva molto senso, perché poi Alberto Angela non è un personaggio social, non crea boomerang mentre esplora le catacombe. Perché dovrei seguire il profilo di Alberto Angela? Seguo il profilo di Angela da Mondello perché Angela da Mondello fa delle stories inutili, però ne fa. Molte polemiche sul tweet del professor Marco Gervasoni dell'Università del Molise, che commentando su Twitter la copertina dell'Espresso con Ellie Schlein dice: ma che è un uomo? Terribile che queste persone insegnino solidarietà per gli studenti che sono costretti a sostenere degli esami con questa persona. Speriamo che i boomer si estinguano presto, ma non credo. Ma veniamo pure all'argomento principale di cui si è parlato la settimana scorsa, ossia l'omicidio a Colleferro di Willy Monteiro, un ragazzo di 21 anni che interviene in una rissa per sedarla e viene ucciso. I colpevoli sono 4 ragazzi del posto, credo sia da definire se ci sia una responsabilità maggiore di uno dei 4. Uno dei particolari che ha colpito di più l'immaginazione collettiva è l'aspetto di queste persone: sono tutti bianchi, muscolosi, tatuati, tamarri e con le sopracciglia ad aria di gabbiano. Una delle prime reazioni pubbliche è stata quella di dire: non se ne parlerà, nessuno ne parlerà, perché si tratta di un ragazzo di origine africana, e se fosse stato il contrario la propaganda leghista sarebbe esplosa. Per fortuna invece se ne è parlato tanto, talmente tanto che anche Salvini a un certo punto è stato costretto a intervenire, perché lui comunque c'ha dietro una macchina social, per cui se un argomento diventa caldo lui è costretto in qualche modo a prendere posizione. È ovvio che se fosse successo il contrario i toni sarebbero stati molto diversi. Una delle cose che la stampa ha puntualizzato è che comunque non era un immigrato, la famiglia di Willy era integrata, particolare che tendenzialmente dovrebbe essere ininfluente, però riconosco anch'io che non so se è una forma di razzismo latente, però tendiamo a empatizzare di più con le persone vicine a noi, quindi con quelle del nostro paese, la nostra famiglia, quindi riconosco che il fatto che questo ragazzo fosse cresciuto in Italia sicuramente ha aumentato il coinvolgimento delle persone. Non so per quale motivo i giornali all'inizio hanno cercato di umanizzare i colpevoli. Di uno si diceva che era un giovanotto sveglio e concreto, cioè, non capisco perché, è un po' forse l'equivalente di salutava sempre, ma non ha alcun senso. D'altra parte l'opinione pubblica invece si è scagliata con violenza su questi quattro ragazzi, i profili social sono stati presi d'assalto, minacce di morte, insulti alle fidanzate, una roba terribile, perché comunque rispondere alla violenza con queste reazioni ultra violente, cioè, non fa altro che aumentare questo clima di violenza in cui siamo immersi, ok? È un modo per sfogare le proprie frustrazioni, lo capisco, però era assurdo, perché io sono andato sul profilo di uno di questi e c'era un tipo che mentre io scrollavo vedevo che aveva appena commentato uno dopo l'altro tutti i post con la stessa frase. Di tutta la faccenda i giornalisti pensano bene di incolpare l'MMA, arti marziali miste che queste persone praticavano, perché è chiaro che per uccidere un ragazzino di 21 anni in quattro devi conoscere chissà quale terribile arte marziale, perché altrimenti non ce la fai. Mentre il mio feed social diceva chiamiamo le cose col loro nome, questo è fascismo, la colpa è del fascismo. Solo che pubblicamente nessuno aveva il coraggio di parlare di fascismo, ci ha voluto Chiara Ferragni, che ha condiviso un post Instagram di Spaghetti Politics, una pagina Instagram che fa divulgazione. In questo post diceva: ragazzi, non c'entrano né i tatuaggi né le arti marziali, qui è colpa della cultura fascista. In realtà col tempo le posizioni si sono un po' attenuate, è uscito fuori Zero Calcare con un post molto bello e lui diceva: ok, sicuramente c'è il razzismo latente, perché il razzismo è dentro di noi, però per quanto riguarda il fascismo in questo caso non sembra evidente una posizione politica di questi quattro ragazzi, anche perché poi il punto è che quando c'è qualcuno riconducibile all'estrema destra che compie un atto violento, spesso quest'atto viene spoliticizzato e il colpevole viene definito, non so, tipo ultra o un balordo. È una questione complessa, è chiaro che una certa sottocultura macista, tossica, col culto del corpo, simpatia a destra e l'uso della violenza la possiamo ricondurre alla sfera del fascismo. Poi magari questi non inneggiano al Duce, non votano la Meloni o Forza Nuova, però poi la differenza è poca, cioè per me i fascisti sono quelli che hanno fatto la manifestazione al Circo Massimo e si sono menati fra di loro, quindi comunque non si tratta di persone con una visione politica chissà quanto sviluppata. Sicuramente uno dei colpevoli è il degrado e l'impoverimento culturale. E a un certo punto Gali se ne è uscito dicendo: artisti, perché non vi schierate, non dite la vostra, non vi esponete, cos'altro di meglio avete da fare? E non so se facesse riferimento a una certa scena trap, rap, perché magari è un immaginario più simile a quello di questi quattro tizi violenti, perché altrimenti è un discorso che potremmo fare ogni volta, cioè quanto un artista deve esporsi rispetto a quello che succede è una questione interessante. In generale i giornali continuano a scrivere dei titoli terribili, tipo parlando della proposta di fare un autobus soltanto per gli immigrati, il titolo era: ah, quell'idea è un po' retro per risolvere i guai dei trasporti pubblici. Pure c'è stato uno stupro di ragazzi inglesi che nel titolo vengono definite le inglesine. Non passa un giorno in cui non ci siano una decina di titoli che ti fanno venire voglia di picchiare l'articolista. Vesti strappate, lacerate nel mondo del cinema, perché l'Academy introduce nuovi criteri per l'inclusione della diversità, con l'obiettivo di ridurre le categorie sottorappresentate, quindi non so, il 30% almeno delle comparse o dei ruoli secondari deve essere femminile o cose del genere. Gente impazzita, il cinema è finito, dove andremo a finire? In realtà non sono dei criteri così stringenti, da quello che ho capito, quasi tutti i film che negli ultimi anni hanno partecipato agli Oscar non sarebbero stati esclusi. Tra l'altro non credo che riguardi neanche tutte le categorie, ma forse soltanto miglior film. Quindi polemica inutile. A un certo punto Salvini, a un qualche evento, viene strattonato da una ragazza di 30 anni originaria del Congo e i giornali dicono aggressione, gli ha strappato il rosario, quasi paragonando questo incidente a quando avevano colpito Silvio Berlusconi con la statuetta. Si è addirittura parlato di un presunto rito voodoo, una maledizione che, strappando il rosario, questa ragazza avrebbe lanciato su Salvini. A Verona organizzano un festival della bellezza chiamando intellettuali, musicisti e quant'altro, e se vai a vedere sono tutti maschi. Io non capisco, cioè, dopo tutte le polemiche che ogni anno si fanno su questi eventi con solo maschi e nessuna donna invitata, e comunque li continuano a organizzare, cioè non è possibile che non c'è uno stronzo che dice aspetta, ma non sarà che forse parliamo di bellezza solo uomini? Magari gli organizzatori si giustificano sempre dicendo che l'hanno cercate ma non le hanno trovate, perché notoriamente le donne sono poche, si sa, e si nascondono. Come se non bastasse, esce fuori che la locandina del festival è un'immagine rubata, cioè per cui non sono stati concessi i diritti, e in più è l'immagine di una ragazzina sessualizzata, quindi comunque questo messaggio che la bellezza sia femminile, ma a parlarne devono essere uomini. Il 9 settembre su Netflix è uscito Cuties, film che già aveva destato un sacco di polemiche quando era stato inserito nel catalogo Netflix, perché ci avevano messo un'immagine super ammiccante di queste ragazzine undicenni che twercano, e anche la descrizione insomma alludeva a quello che il film poi non è, perché il film è una critica a questa eccessiva sessualizzazione dei giovani, tant'è che al Sundance Festival l'anno scorso ha vinto il premio come miglior regista. Il film racconta la storia, tra l'altro credo parzialmente autobiografica, di questa ragazza senegalese, per farsi accettare entra in questa specie di gang di ballerine che devono partecipare a un concorso. Dall'altra parte abbiamo avuto un conflitto che questa ragazzina ha con i valori tradizionali. Il film esce e viene accusato di pedofilia, si lancia l'hashtag cancel Netflix per boicottare la piattaforma, da cui apparentemente ci sarebbe stato un crollo delle azioni per un sacco di milioni. In realtà poi ho letto da qualche parte che ci sarebbe stata non so che roba dell'indice Nasdaq, per cui anche altri titoli sono scesi. Non è detto che il boicottaggio abbia avuto un'influenza così grande. In occasione di Lucca Comics, CEO, cioè Scott Exon, fumettista, realizza un poster che fa molto discutere, perché inserisce il carattere fonetico schwa, questo nuovo carattere, cioè nuovo per l'italiano, che potrebbe essere usato per indicare il genere non binario, qualora io non sappia se la persona a cui mi rivolgo si riconosca nel genere femminile o maschile, o in generale per i plurali, quelli misti, in cui c'è un gruppo eterogeneo di maschi e femmine. Io normalmente direi tutti usando il maschile, invece sarebbe più inclusivo, più bello trovare un'altra soluzione. All'inizio pure io ho pensato no, che palle, come gli asterischi, non c'ho voglia, e poi pensandoci meglio però ho detto vabbè, sicuramente è meglio dell'asterisco perché c'ha anche un suono, dovrebbe essere tipo cioè il suono che esce se butti aria con la bocca a riposo. Poi magari ne parlo in un podcast specifico, però il risultato potrebbe essere ciao a tutto, suona male, sì, però è anche vero che è la prima volta che lo usiamo. Immagino che a mano diventerebbe naturale, e in più comunque ci abbiamo guadagnato che impariamo un suono che nell'inglese ci serve, quindi diventiamo anche più bravi in inglese. In Francia al Musée d'Orsay non fanno entrare una ragazza perché ha la scollatura troppo evidente. È una notizia molto 1998, sembra assurdo ma è successo veramente, e in Italia ne hanno parlato quasi tutti i giornali, perché questa ragazza è molto carina, quindi sapevano che tutti avremmo cliccato sull'articolo per vederla. Concludiamo questa rassegna rassegna interminabile con un altro evento purtroppo molto grave. Una ragazza di 20 anni ha una relazione con un ragazzo transessuale, il fratello non accetta questa relazione, non so, succede qualcosa, la sperona in motorino, lei cade e muore sul colpo. Il fratello di lei si scaglia contro il fidanzato sopravvissuto alla caduta e lo picchia. Ora, io capisco che non tutti sono esperti di questioni di genere, ma un giornalista, cioè, è il suo lavoro, no? Cioè, che ne so, io non è che so i partiti di tutti i rappresentanti politici. E il giornalista sì, quando scrive un articolo verifica che le informazioni siano giuste. In questo caso hanno fatto un casino. Hanno chiamato prima l'amica, una relazione lesbica, si faceva chiamare Ciro. Praticamente tutte le espressioni più sbagliate per rivolgersi a un ragazzo transessuale loro le hanno utilizzate. Quindi insomma una roba atroce su cui tutti si sono scagliati. Per fortuna poi gran parte degli articoli penso che siano stati corretti. A un certo punto la percezione limitata alla mia bolla social è stata che sembrava più grave la violenza verbale esercitata dai giornali piuttosto che la morte di questa ragazza, una specie di effetto collaterale delle polemiche sui social. Ne parleremo in modo approfondito perché è un tema molto delicato che mi piacerebbe capire meglio pure a me e approfondire. Per ora la puntata finisce qua, ci vediamo presto.